Questa sera, se il Signore mi assiste, parliamo sempre della parola. Sono cose che conosciamo già tutti, ma che il rinfrescarle fa bene al cuore, soprattutto a noi che veniamo dal mondo. Una volta entrati da quella porta lì, è come se entrassimo in un nuovo contesto, che non è quello del mondo, ed ascoltare ragionare intorno agli argomenti di questo libro, di questo testamento, è come ricordare in qualche modo l'asciti che il Signore ci ha fatto. Adesso se uno, immaginate un uomo molto ricco che ha lasciato in eredità tante cose ai suoi figli, e immaginate la gioia di questi figli nel ricordare tutti questa eredità magnifica, la più grossa di tutte è la vita eterna, perché qualunque cosa noi ci accingiamo a fare, qualunque progetto umano e anche realizzato eccetera va avanti e poi ha anche una fine questo progetto, perché è la vita stessa che ha una fine, per cui immaginate la vita eterna, è un qualche cosa che il Signore ci ha messo dentro il concetto dell'eternità, ma è che però tutto su questa terra ci dice che non niente continua, è tutto soggetto a una fine. Ragion per cui noi addirittura parliamo di eternità. Quando Paolo parlava agli Ateniesi, quando incominciò a parlare di Gesù che era risuscitato, e allora tutti quanti dissero: vabbè, di questo ci parli anche in un'altra occasione, davanti al tribuno, di questo ci parlerai un'altra volta, proprio a dire che è lontano dall'uomo questo concetto di eternità. Per noi invece è un qualche cosa di vero, e il crederci ci fa stare bene. Per questo io dicevo, non parlerò di niente di nuovo, sono tutte cose che però rinfrescarle, che già sappiamo, che però rinfrescarle ci fanno bene, ci fanno stare bene, ci mettono in una buona condizione, ci mettono di buon umore. Diciamo che in particolare il sacrificio di Gesù è l'atto centrale della creazione. Se noi prendiamo forse il libro più profetico della Bibbia, il più profetico è l'Apocalisse di Giovanni. Questa è una cosa che sto dicendo io, è un'impressione mia. Cioè, ci sono nella parola molti profeti che hanno profetato, anche Gesù parlò degli ultimi tempi, ma l'Apocalisse è proprio un libro che è dedicato a questo. E se voi ci fate caso, dopo il messaggio che il Signore manda alle chiese, alla Chiesa, questa Chiesa come i sette spiriti, le sette stelle, i sette spiriti, i sette angeli, sono i diversi aspetti della Chiesa, va bene? Presi così singolarmente sono sette Chiese. E subito dopo questi messaggi che il Signore dà alla Chiesa, che non è che mette i voti, diciamo, però parla, perché la Chiesa è la sua sposa ed è quella che il Signore, il Dio, gli ha donato praticamente. Però subito dopo questo messaggio alle Chiese, se vedete nel libro dell'Apocalisse, c'è la visione del trono, la visione del trono di Dio. E subito dopo c'è questo agnello, c'è questo... poi vidi in mezzo, lo sto leggendo per dirlo proprio letteralmente, in Apocalisse 5:6. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che pareva essere stato immolato ed aveva sette corna e sette occhi che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Quindi subito dopo la visione del trono dell'Altissimo seduto sul trono c'è questa immagine dell'agnello. Cioè lì è vero che l'Apocalisse è segnata non cronologicamente, però è segnata più in ordine di importanza, diciamo. E in questo il primo posto è proprio della Chiesa, perché la Chiesa è il popolo di Dio, è quello per cui è nato tutto, per cui è stato fatto tutto. Poi diventa ancora più chiaro questo concetto man mano che andiamo avanti, perché la Chiesa è il popolo di Dio ed è l'erede ed erediterà le promesse, per cui è al primo posto. Subito dopo c'è la visione di Dio, non perché Dio fosse al secondo posto rispetto alla Chiesa, ma la Chiesa è un regalo che Dio ha fatto a Gesù, per cui questa vita stessa è strettamente correlata alla vita nostra della Chiesa. E poi c'è l'agnello. Questo per dire l'agnello che sintetizza, Gesù in questo caso è rappresentato come agnello, perché è proprio il simbolo di chi ha dato la sua vita per i suoi, praticamente. Quindi questa cosa qua è centrale, il sacrificio di Gesù è centrale nella creazione. Diciamo proprio questo, che il libro della vita, di cui lui è degno, si è potuto aprire, cioè la vita ha potuto sorgere, la vita su questa terra, ma la vita proprio, la vita è potuta nascere perché Gesù l'ha permesso. Gesù poi è Dio ed è un braccio, è il braccio dell'Eterno. E Gesù e Dio è la stessa cosa. Noi siamo uno, dice Gesù, parlando con i suoi, e cerca in tutti i modi di chiarire questo concetto con i discepoli. Io e il Padre siamo uno. Quindi praticamente Gesù è un aspetto del Padre, come anche lo Spirito è un aspetto del Padre, è una facciata. E quando in diverse occasioni Dio parla al plurale, soprattutto all'inizio quando dice facciamo l'uomo, come se stesse parlando con qualcun altro, dici chi è quest'altro di cui lui sta parlando, dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, parla al plurale. Perché parla al plurale? Perché lui è uno, ma i tre aspetti sono tre persone. E il concetto, noi fermiamoci qua perché è un po' difficile, non che io lo sappia, perché a un certo punto ci fermiamo davanti alla sua altezza. Con l'intelligenza non possiamo arrivare a Dio, noi possiamo arrivare a Dio con la fede, ma con la ragione non ci arriveremo mai. Questo è uno degli eterni dilemmi tra la scienza e la fede. E la scienza ha messo su tutta un'impalcatura con l'evoluzionismo, proprio perché in effetti la ragione non può arrivare a Dio, perché se con la ragione arrivassimo a Dio vuol dire che la ragione lo comprende. Non so se mi sono spiegato, è cosa impossibile, perché Dio è più grande della ragione, la ragione sta sotto, quindi non può arrivare a lui, non è alla sua, non ne ha la capacità. Per cui noi possiamo arrivare a Dio per fede. Cioè a un certo punto ci rendiamo conto che lui è più grande, E questo è già un atto di sottomissione che stiamo facendo. Quando noi arriviamo a questa conclusione che Dio è più grande, vuol dire che già quello vuol dire che noi lo riconosciamo in alto, gli stiamo dando, lo stiamo mettendo al cielo. Questo è l'inizio, è già un inizio. Da qui parte poi la fede per quelli che sono onesti, perché poi ci sono anche i disonesti di cuore, eh? Parlo di non di, la disonestà spicciola giornaliera, ma c'è una disonestà di fondo e c'è una onestà di fondo. Noi ce ne accorgiamo, sapete quando? Quando vediamo una persona e vediamo l'indole di questa persona. Cioè quella è anche cattivo perché è vissuto in un ambiente, però ha una buona indole, diciamo, no? Perché pende verso il bene, e quello è potenzialmente una persona che piace a Dio perché è onesto. Non so se è chiaro il discorso. Mentre poi ci sono altre persone che tu te ne accorgi perché da tutte le parti spira disonestà, e quindi non ci piace. Ma non ci piace perché ci siamo messi in un'altra posizione. Perché se fossimo disonesti anche noi, probabilmente diremmo quello mi somiglia. Comunque, una volta chiarito questo fatto che Gesù è il centro della creazione e che ha un significato che spesso non lo cogliamo in pieno, ci sfugge in tanti aspetti questa cosa, perché una volta arrivato a questo, a capire che abbiamo accettato Dio nella nostra vita, quello che lui si presenta a noi, e ci ha fatto questo discorso: guarda, tu prima di te c'era il tuo avo che ha sbagliato, ma adesso io sono venuto per porti una mano, per salvarti, perché il tuo cammino è disperato. Se noi lo cogliamo questa cosa qua, dicevo, allora vuol dire che dobbiamo mettere in discussione molte cose nella nostra vita. Cioè, se noi una volta accettato Cristo, una volta accettato il suo sistema, e allora la nostra vita non può essere più la stessa. Non so se è chiaro il discorso. Cioè, in effetti, almeno l'esperienza per dire che faccio io tutti i giorni, è che una volta certe cose che erano inique mi erano così naturali il farle che le facevo tranquillamente e mi sentivo a posto anche con la coscienza. Ma adesso che ho accettato Gesù, e lui mi mette davanti tante cose che mi fanno capire che io non sono del tutto a posto, ma sono delle cose molto spesso che sembrano, faccio un esempio, se c'è un gruppo di fanciulli che sta giocando anche con mio figlio, eccetera, e il mio figlio io lo vedo come mio figlio e gli altri sono il gruppo di fanciulli, non so se è chiaro il discorso, perché è mio figlio. E se io elevo una preghiera verso un fratello che mi sta a cuore e non tengo presente che magari c'è Vincenzo che soffre di solitudine, che Anna Grazia che ha i suoi acciacchi alle cartilagini, che ci sono diversi problemi, se non ho questa sensibilità. Cioè, una volta accettato Cristo e questa sensibilità rimane uguale a come prima, nel senso che non me ne importa niente. Io prego per il fratello perché mi è simpatico, perché mi ispira, e poi di altre cose non arrivo neanche a percepirle, a capirle, no? A rendermene conto. E allora vuol dire che potrebbe sembrare questo il fatto che io prego per quel fratello potrebbe sembrare una cosa che piace al Signore e mi fa sentire buono. In realtà io sto solo soddisfando un atteggiamento del mio cuore che sotto sotto Potrei dire anche che è egoistico, perché il Signore chiarisce meglio questo concetto Gesù quando parla il Signore fa splendere il sole sia sui buoni che sui cattivi, no? Questo per dire che noi non agiamo completamente secondo i canoni il punto di vista del Signore, ma Pietro stesso si comportava così. Più di una volta, una volta di sicuro Gesù ebbe a dire: tu non hai il senso delle cose di Dio, perché ragionava da terreno. In realtà io penso questo, che una volta accettato Cristo, dobbiamo mettere a posto molte cose nella nostra vita, soprattutto dal punto di vista qualitativo della persona. Molte cose che hanno a che fare con la giustizia, ma non con i palazzi della giustizia, ma con la giustizia di Dio, con la giustizia divina. Non facciamo caso a tante cose. Io, per dire, adesso tra i fratelli... a secondo di come io mi è più simpatico uno oppure un altro, così dirigo anche i miei pensieri. Io sto facendo dei distinguo che il Signore non fa, perché se parliamo per esempio di uno che non alza mai la voce, che sta zitto, sta sempre sulla sua ed è trascurato, e in realtà il Signore è morto anche per lui, ed è importante, per cui è importante. Se il Signore è morto per lui, io non dico questo, perché anche nella preghiera molto spesso esce questo fatto che uno prega per chi secondo il suo punto di vista merita. Il Signore non si comporta così. Il Signore ha dato la vita per quel fratello che noi abbiamo trascurato, per esempio, no? Però lui ha dato la vita anche per quello. Invece noi preghiamo per quell'altro solo perché ci è più simpatico, oppure perché per altri interessi, perché ci abbiamo avuto a che fare, oppure perché ci porta la merenda. Insomma, sto dicendo una cosa qualsiasi che lo rende più accettevole a noi. In realtà noi, una volta conosciuto Cristo, una volta entrato in questo contesto, noi dobbiamo assomigliargli. Dovremmo assomigliargli, o per lo, come minimo ci dovremmo porre il problema che le nostre scarpe sono scivolose, per cui possiamo scivolare proprio facilmente, ma in modo molto facile, perché siamo nella carne, e la carne proprio per sua natura è così, ci porta proprio per sua natura a deviare. Perché anche quando abbiamo fame è un fatto della carne che ci spinge. Perché? Perché abbiamo fame. Non so se mi sono spiegato. Noi, trovandoci in questo invulcro di carne, e dobbiamo soddisfarlo in qualche modo. Quindi quando vediamo una bella cosa, però sappiamo che non è buona, che non è secondo i suoi canoni, e noi la dobbiamo lasciare, perché la carne ci dice: ma no, ma faccio un esempio, adesso è una giornata che è piovosa, a venire da Carpi ci sono altre persone, loro vengono dalla montagna, da Sassuolo, non lo so, va bene. Per dire, eppure non mancano una volta, lo stesso Giorgio viene da lontano, non viene da Modena. Quindi, ecco, appunto, insomma, questo per dire che ci avrebbe fatto comodo rimanere per una volta a casa, si sta bene, soprattutto con questa pioggia. Sono tutte quelle situazioni che ci dicono che è facile scivolare con Però se uno ha fatto un patto con il Signore e dice: ho capito questa cosa, che mi trovo in un terreno scivoloso, che mi trovo su una situazione che io devo, ci devo stare attento. E il fatto di starci attento lo onora, Non so se mi sono spiegato. Cioè, praticamente, allora, ritornando a noi, questo atto il sacrificio di Cristo, questo atto che ha fatto, è centrale e e dovrebbe coinvolgerci in prima persona. Questi almeno due o tre cose. Una di queste è proprio questo atteggiamento interiore che dovremmo avere. Dovremmo essere più sensibili. Io non sto facendo un'accusa a nessuno in questo. Semmai la posso fare a me stesso, perché sono cose che colgo dentro di me, che il Signore sarebbe morto anche per uno solo, per un solo peccatore. Il Signore sarebbe morto, perché è morto per tutti, per chiunque. La parola che è messa proprio lì in Giovanni 3,16, affinché chiunque non perisca ma abbia vita eterna, quel chiunque lì è una cosa proprio bellissima, perché se il Signore facesse gli stessi distinguo che facciamo noi non avremmo nessuna via d'uscita, perché, almeno io, perché io non merito proprio le sue benedizioni. Però il fatto che lui è così, si comporta così, e allora questo mi fa sperare, mi fa stare bene, perché se io sono salvato non è per me, per la mia persona, o che devo fare qualcosa, è lui che mi ha accettato, perché lui è così. E il fatto che lui è così è una buona cosa, ci ritorna utile. E allora potremmo noi non essere così. Dovremmo essere così anche noi, se non altro per una questione di onestà di cuore. Perché siamo entrati in questo sistema, in questa economia. E se siamo entrati in questa economia, non possiamo continuare con i vecchi criteri. Questo è uno degli aspetti. Ho detto, ce ne sono due o tre aspetti importanti, ma il primo è questo qua, che la nostra vita non può essere più la stessa. Mi ricorda un film, Il Risorto. Il Risorto è un film cristiano che in questi giorni l'hanno dato a una televisione e finisce proprio con queste parole. Lui, io ne parlerò più avanti, più diffusamente di questo film, perché pur non essendo un film fatto tanto bene, diciamo, però ci sono due o tre punti che sono importanti, o almeno che io li ho visti così. E allora vi dico come li ho visti io. Comunque questo film finisce proprio con queste parole, che questo ufficiale romano, dopo che c'è stato tutto l'episodio, che era stato incaricato di indagare e di catturare anche questo Gesù che dicono che era risorto, perché creava tanti problemi al popolo, ai farisei. E per cui questo qua, una volta che man mano che indagava, si è reso conto che effettivamente questo è risorto, perché lui l'aveva visto sulla croce morire e quindi era morto. E questa cosa per lui è stato così travolgente, lo scoprire man mano che questo Gesù era risorto, che alla fine lascia l'esercito, i romani, eccetera, se ne va per una via e dice che la sua vita non può essere più la stessa di quella che è stata fino adesso, perché ho visto troppe cose che non si conciliano. E questo ufficiale romano, quando finalmente riesce a trovarli, erano riuniti gli apostoli con Gesù, apre la porta, si aspettava un gruppo di questi manifestanti tipo Barabba, insomma una cosa del genere, e invece li trova lì calmi, tranquilli, con sorridenti che lo invitano, dice: entra, Vieni, non ti preoccupare, sai, lui rimane sulla porta così, il primo gesto che fa, lascia cadere la spada a terra, proprio come a dire, cioè lui si sentiva inadeguato a quel punto lì, e rimane lì a guardarli, perché lo vede, dice, ma come io l'ho lasciato sulla croce, che era morto, io l'ho visto morire, l'ho visto che era morto, e invece lui sta qua, cioè, com'è possibile questa cosa? Questa cosa lo travolge, lo mette proprio, gli scuote ogni equilibrio di questa persona, perché sono cose che hanno a che fare con la vita e con la morte, insomma. E invece lui è lì, lo vede, fa caso alle ferite sulle mani, perché poi in quella, il film fa vedere che poi c'era Tommaso, e il Signore dice tocca il... E lui era lì a guardare, logicamente in queste cose qua il film era bugiardo, diciamo, in qualche modo, però l'emozione che prova questo potrebbe essere l'emozione di ogni essere umano che vede uno che sa che è morto e se lo trova davanti, e quindi è una cosa che è più grossa di lui, diciamo, no? Quindi questo è un primo aspetto che riguarda la nostra vita interiore, cose che magari noi facciamo caso e pensiamo che sono fatti nostri, così in realtà entrano pienamente in un contesto dovuto al fatto che noi abbiamo fatto una scelta, e quindi tutte le nostre altre azioni devono essere coerenti con quella scelta, altrimenti c'è una spaccatura, c'è una spaccatura nella nostra personalità, e che hanno molto a che fare con questo passo di Giovanni 13:35, dove dice: da questo conosceranno tutti che voi siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ora l'amore, non, come cercavo di spiegare prima, non era l'amore nel senso di fare una preferenza rispetto ad un altro. L'amore si riferisce a un amore che ha a che fare con una giustizia che viene dall'alto, un amore, una giustizia divina, che è tutt'uno con l'amore. Poi lo vediamo più avanti questa cosa qua. Quindi il primo aspetto è questo. Il secondo aspetto, ce ne sono due o tre di questi aspetti. Il secondo aspetto è che grazie al sacrificio di Gesù, che come dicevo è centrale, ma grazie a questo sacrificio noi, dico io, ma noi siamo riconciliati con Dio. Cosa significa riconciliati con Dio? Che ora io lo posso chiamare, Dio lo posso chiamare papà. E lui mi può chiamare figlio. Questo cosa comporta? Il Signore stesso Gesù, l'unico punto nei Vangeli e in tutta la parola che si rivolge ai suoi apostoli chiamandoli fratelli, a corroborare proprio questo fatto, che con il sacrificio di Gesù, Gesù li può chiamare fratelli, perché finalmente quel giudice che doveva condannarci adesso si è proposto come padre, perché ha trovato chi paga al nostro posto, e quindi non ha più bisogno di e quindi ci può chiamare papà. Gesù conferma questa cosa chiamandoci fratelli, perché con Maria va dai miei fratelli e di loro che li anticipo in Galilea, eccetera, no? Come dice in Giovanni. Però questo fatto di chiamarli fratelli, se ho fatto una ricerca, adesso è facile farla col computer, è facile farla, è l'unico punto nei Vangeli in cui gli apostoli sono chiamati fratelli da parte di Gesù. Quindi la certezza della vita eterna, che cosa significa? Chi la può ereditare la vita eterna? Voi immaginate un iniquo, una persona, un peccatore, un iniquo, cioè uno che che non ha accettato la Cristo nella sua vita, immaginatevelo di trovarlo nel cielo, nella vita eterna, magari anche come vostro vicino. Sarebbe un disastro, sarebbe una cosa, voi non ve lo augurate sulla terra, neanche per il tempo, due anni, tre anni, quando può durare un affitto, oppure se è comprato casa dovete sopportarvelo per tutta la vita, probabilmente. Insomma, voglio dire, una persona iniqua sarebbe un disastro nel cielo, ad averci a che fare pure. E non può durare, non può durare, è un iniquo. Difatti, in più di un salmo è detto che l'empio non reggerà nell'assemblea dei giusti. Le parole non so se sono proprio quelle, perché, però il concetto è quello, e usa proprio questo concetto, questa parola, non reggerà. Cioè non ce la farà a stare tra i giusti. Sono delle cose incompatibili. Per cui quando il Signore dice che c'è un baratro quando parla del ricco e Lazzaro, no? Oltretutto dice tra noi e loro c'è una barriera, un baratro, insomma una cosa del genere. Questa barriera è anche è spirituale. Per cui uno di questi, un iniquo, non può stare in cielo. Quindi chi lo può ereditare il cielo? Solamente chi l'ha conosciuto già. Cioè praticamente noi su questa terra, il fatto di una cosa che di cui io posso testimoniare nei confronti di me stesso, di me nei confronti della Chiesa, è che molto probabilmente, quasi sicuramente, di fronte anche a delle mancanze mie, io ho ricevuto da parte della Chiesa un come dire, non mi sono sentito accusato, né mi sono sentito in qualche modo, mi sono sentito anzi al contrario giustificato. Chiaro cosa voglio dire, nel senso che noi tra di noi i rapporti non sono quelli del mondo, cioè noi non ci accusiamo, ma se anche io vedo qualcosa di iniquo verso di un fratello, piuttosto che sciogliere la lingua e parlarci sopra, eccetera, prego per lui. Non so se mi sono spiegato, questi rapporti tra di noi anche. Sono rapporti che li riconosco che se ci fossero sulla terra, la terra sarebbe un pezzo di cielo. Invece sulla terra non è così. Sulla terra basta poco che la lingua diventa fa nascere un incendio. E due persone riescono a stare a conciliare bene quando hanno trovato l'argomento su cui sparlare, magari di un altro, così, eccetera, no? E questo la dice lunga sul fatto che nel cielo si sta bene perché si costruisce bene. Se le cose vanno male, allora tu invece di lamentarti, no? Costruisci. Fai qualcosa per farle andare bene. E in cielo ci sarà proprio questa filosofia qua. Ci sarà una filosofia, come la vogliamo chiamare, costruttiva, nel senso che quello che vige è l'amore di Dio, e che il Signore ci ha tanto tenuto a dire amatevi l'un l'altro come fratelli, perché da questo riconosceranno che siete miei discepoli. Ma da questo riconosceranno anche che voi siete in un'altra occasione in Isaia è detto che siamo un popolo, non lo so se in Isaia è detto, e la loro razza sarà nota fra le nazioni, della loro progenie fra i popoli. Tutti quelli che li vedranno riconosceranno che sono una razza benedetta dall'Eterno. Dice, a proposito, qui Isaia logicamente sta parlando del popolo di Israele. Noi non dimentichiamo mai che come Chiesa noi siamo eredi. Molte cose ci sono state spostate. Adesso il popolo di Dio sono i credenti, perché quando Gesù disse io ho anche un altro ovile da badare, insomma una cosa del genere, parlava proprio di noi praticamente. Quindi noi abbiamo molte cose di Dio, le conosciamo proprio perché Dio le ha rivelate per quel popolo. Che oggi quel popolo, quando il Signore disse che poteva far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre, significa che non ha posto limite. Quindi tutti quelli che lo onorano in qualche modo, che lo cercano, sono i destinatari delle sue benedizioni in pratica. Quindi quando noi diciamo che il sacrificio di Gesù mi ha riconciliato con Dio e che io posso chiamare Dio papà, è una cosa magari non tutti hanno avuto, non lo so se qui dentro qualcuno non ha avuto un padre eccetera, ma tutti abbiamo avuto un padre, sappiamo che almeno io con mio padre, proprio come figliol prodigo, quando ci fu il fratello che veniva dalla campagna e manifestò tutto il suo dissenso per questa festa che il padre aveva fatto perché era ritornato il figliol prodigo, disse io non neanche, a me non mi hai dato neanche un capretto per festeggiare, invece tu per questo hai ammazzato il vitello ingrassato, eccetera. Il padre come rispose? Disse, figlio, tu sei mio figlio, e tutto quello che è mio è tuo, cioè ti appartiene. Come, cioè, è possibile che non riesci a capire che questo era perduto ed è stato riguadagnato alla vita? Sei così insensibile, dice vicino al figlio. Eppure tutto, però quello che in questo contesto voglio sottolineare è che lui dice tutto quello che è mio è tuo pure. Quindi io quando chiamo Dio papà col sacrificio di Cristo, si adigono le parole, perché se lo dice Gesù ci possiamo credere che il Signore si pone come un padre per noi proprio in questi termini. Cioè praticamente tutto quello che lui ci tratta proprio come dei figli, ed è una cosa magnifica, importante, ci dovrebbe riempire di gioia, perché non abbiamo più uno in alto con uno sguardo arcigno che ci condanna e che da cui aver paura, perché questa era la condizione di noi peccatori. Perché in qualche modo era così, perché per i peccatori c'è ancora così, ma è un padre, è diverso, è un'altra condizione. Io con mio padre ero non avevo bisogno di nascondergli niente, perché era integro, io ero integro verso di lui, e lui è integro verso di me. I nostri problemi, i nostri dolori erano quasi qualcosa che ci accomunava. Se io, per dire, andavo bene a scuola, lui era contento. Se andavo male, lui era scontento. E a me dava fastidio creargli dei problemi. Oppure mi faceva piacere se non gli creavo dei problemi, ma anzi lui aveva modo di insomma, un rapporto con un padre, bene o male, ognuno di noi lo ha avuto. E questo sacrificio di Gesù sulla croce ci parla proprio di questo, il Signore ha istituito la famiglia, e abbiamo parlato qualche altra volta di questo fatto, perché ne voglio accennare anche adesso, perché è significativo, noi non ci facciamo molto caso, ma la famiglia, così come l'avevo concepita e come molti di noi l'hanno vissuta, era il meglio che ci poteva essere per ognuno di noi, perché è come se il Signore, ogni essere umano che esce in vita, che viene alla vita, c'è un padre e una madre, ci sono due, non ne ha messo uno solo, con dentro un sentimento che è tutto per lui, ma gliene ha messi due, per chissà magari qualcuno poteva scappare o poteva stare distratto, ce n'è un altro. Ce ne ha messo due, non uno, due. Questo ce la dovrebbe dire lunga sulla provvidenza del Signore, sulla bontà del Signore, perché ci ha messo un padre e una madre che di cui ognuno di noi in qualche modo è stato al centro dell'attenzione. Adesso molti di voi hanno dei bimbi piccoli. Anch'io li ho avuti, e anche chi non ha avuto un padre, basta sapere che lui è così, perché anche in un punto della parola è scritto: se anche tua madre, tuo padre o tua madre abbandonassero, non io, dice il Signore. Quindi è importante, insomma, la parola per noi è importante per questo. Perché ci parla di Lui, e più viviamo nel mondo, più guardiamo a Lui, perché nel mondo ci viene proprio la sete di Lui, perché ci manca nel mondo, e Lui non c'è nel mondo. Io più vado avanti, adesso sono arrivato alla vecchiaia, anche se dentro gli anni non li conto, perché mi sento sempre lo stesso, me li sento addosso, però più vado avanti e più mi rendo conto che come dire, una volta non ci facevo caso, e la benignità sta da una parte solamente. Io vedevo luci, colore, vedevo anche il bene, dove oggi, a dire la verità, in realtà non c'è il bene. Anzi, col senno di poi, guardandomi indietro, mi accorgo che magari c'era un po' di invidia da qualche parte, da qualche altra parte. C'era, insomma, non, tutto questo bene sulla terra, questa benignità sulla terra non c'è. È un qualche cosa che man mano, andando avanti, io ho capito che viene solo da lì, viene solo da lui. Sulla terra c'è la guerra, c'è il combattimento, c'è la contesa, anche quando vai anche uno spettacolo ti può rappresentare bene sulla terra che cosa c'è. Tu prendi una partita di pallone che dovrebbe essere uno spettacolo e guarda sugli spalti quello che succede tra i tifosi, eccetera. Quindi anche in un contesto simile esce fuori il tutto. Esce fuori la cattiveria, esce fuori quello che c'è nell'uomo del mondo. E oggi io, guardandomi indietro, mi accorgo che ho camminato su un sentiero che io l'ho vissuto. Il Signore mi ha fatto grazia, perché non mi ha fatto riconoscere tante cose che, se le riconoscevo allora, mi avrebbero buttato giù. Invece io ho camminato su molte cose senza rendermene conto, e il Signore mi ha fatto vedere bene delle cose che molto spesso non erano bene. Mi ricordo, per dire, c'è stato un periodo che mio padre, un periodo prima che lui morisse, che vedevo mia madre che andava, io ero dalla finestra, la vedevo, no? Andava a trovare mio padre. Io stavo nella stanza dove c'era mio padre ricoverato all'ospedale, no? e mia madre era venuta con la corriera e la vedevo camminare a questa signora anziana, i passi erano quelli, perché aveva male alle ginocchia e quindi si capiva da come camminava che un po' come se barcollava un po', come se si trascinava. E io mi resi conto, dissi, adesso questa povera donna, era mia madre, però dissi, questa povera donna, adesso l'aspetta un'esperienza che fino adesso non ha fatto, perché il marito si era capito che mio padre era sulla via della morte, no? Perché aveva un tumore che si era già diagnosticato, che c'era poco aveva poco da vivere. E c'era questa donna che andava verso l'ospedale, andava verso il marito, lei sperava ancora, ma che la realtà non era quella che lei sperava. E noi non ne parlavamo, c'era un po' di silenzio a casa, un po' per non metterla di malumore, per non metterci anche noi di malumore, insomma vivevamo la cosa in quel modo lì. Però io mi sono reso conto in tutta questa esperienza che ho fatto, che anche lì il Signore mi ha come dire, no? Non ho avvertito tutta la perché con la morte di mio padre erano venute a mancare, insomma mio padre stava benino, era un impiegato della Camera di Commercio e noi vivevamo, avevamo una casa nostra, siamo stati tra i primi in quel paese lì a comprare la televisione, mio padre era il primo ad avere la macchina e quando passava la macchina lì di mio padre qualcuno la guardava perché era un aggeggio nuovo. Cioè era una cosa nuova, perché allora passavano i carretti, i contadini con i cavalli, eccetera. Insomma, la macchina, passava qualche macchina ogni tanto. Tra queste c'era anche quella di mio padre. Eravamo considerati delle persone benestanti. Mio padre poi nella sua cosa aveva capito che farci studiare era una cosa buona per noi. E difatti ci aveva fatti studiare a tutti e quattro, eravamo quattro figli. E quindi siamo vissuti in qualche modo con quel clima, in quel clima lì, con quelle convinzioni lì. Per cui adesso che veniva meno mio padre, non era una bella cosa. Però credetemi, io non l'ho vissuto come non era una bella. Mi dispiaceva che mio padre moriva. Però era come se il Signore mi avesse in qualche modo portato per la mano, come se mi avesse protetto, come se non avesse permesso allo scoraggiamento di avere il sopravvento. Non so se mi sono spiegato, è un po' difficile raccontare questa sensazione, perché era la sensazione quasi di uno che non era cosciente di quello che stava accadendo. In realtà era un'incoscienza che ti permetteva di vivere la cosa, di superarla, quella cosa lì, no? E allo stesso modo, ecco, questo è un padre, questo era il concetto di padre, e il Signore si pone a noi in questo modo qua, dice, io sarò un padre per te, sono come un padre, per ognuno di noi il Signore è diventato un padre. Noi quando ci rivolgiamo a Lui, e in questo io mi sento un po' manchevole, però se ci rivolgessimo, sia io oppure avessi la forza di rivolgermi a Lui, proprio come un padre, e io sono sicuro, sono convinto che Lui non mi farebbe mancare niente, perché me l'ha trasmesso questa cosa, me l'ha trasmesso attraverso l'esperienza che mi ha fatto fare con mio padre. E se io avessi avuto bisogno di soldi, sarei andato da mio padre, e bastava che gli avrei detto, papà, io ho veramente bisogno di questi soldi, ne ho proprio veramente bisogno, e mio padre avrebbe mollato. Cioè, non so se mi sono spiegato. Cioè, praticamente qualunque cosa noi chiediamo a Dio con questo spirito, lo spirito del figlio che va verso il padre, state tranquilli, io sono convinto io di questo, che il Signore, come minimo il Signore, se non ti dà quello che tu gli stai chiedendo, ti dirà perché non te lo dà. Te lo dice perché non te lo dà, perché non te lo potrebbe dare. L'unica ragione per cui non te lo potrebbe dare è perché non ti fa bene, non è nel tuo, non ti fa bene, perché tu dalla tua posizione non vedi quello che vedo io, non ti fa bene. Ecco, questa è la cosa. Poi c'è un terzo aspetto del sacrificio di Cristo di cui volevo parlarvi, allora, il terzo aspetto riguarda la giustizia di Dio, che io vi invito, mi faccio praticamente, vi invito a meditare proprio sulla giustizia di Dio, che la domanda è questa: si può essere giusti e buoni nello stesso tempo? Cioè essere giusti e buoni. Questo secondo me è possibile solo in un caso, che non ci sia l'impietà per di mezzo, che non ci sia il peccato. Dice perché? Perché allora la risposta è sì, a una sola condizione, che vi sia assenza di peccato, perché il peccato implica una punizione. E immaginate un figlio che per giustizia merita la morte, però perché è amato, rimane in vita. Se il padre è un giusto, è una persona giusta, per questo per lui è un problema, per questo padre, rimanere giusto senza perdere il figlio. Perché se sei giusto e questo merita la morte, merita una punizione, non andiamo direttamente, però per dire, se questo merita la morte e tu lo vuoi salvare a tutti i costi, devi fare i conti con la giustizia, non lo puoi salvare, non c'è modo di salvarlo, perché se tu sei un giusto perfetto, e questo lo devi sopprimere, perché merita questo. Perché, per dire, facciamo un caso di uno che ha ammazzato la morte e quindi merita la morte. Tu che sei un giudice, però sei buono, amorevole, perché l'hai visto tutta una vita che è passato davanti e non riesci a condannarlo. Come fai? Ti trovi davanti ad un dilemma, a un dilemma. Ecco, allora ritorniamo al sacrificio di Cristo. Cristo ha slegato le mani al Padre, per salvare l'umanità. Non so se adesso, questa è una definizione, però se noi la sviluppiamo ci troviamo un sacco di cose interessanti. Vi è un passo in Geremia che io ogni volta che lo leggo, che mi si trova sopra, perché come vi dicevo pure qualche altra volta, che io la Bibbia una volta finito ricomincio da capo e quindi ripasso, eccetera, ci sono dei passi che io li riconosco, che molti di questi mi sono cari, perché mi fanno meditare, mi fanno pensare sulla natura di Dio. Per la verità in questo caso non è un solo passo, ma stanno tutti in un solo punto, in Geremia, all'inizio del libro, dove Dio piange sulla sorte che tocca al suo popolo, ma la sorte dipende da lui. Lui piange perché vede che il nemico sta avanzando, dice, vede già l'esercito che sta arrivando sul suo popolo. È lui che non adesso lo leggiamo, poi lo svisceriamo questo punto, perché è qualcosa di che io ogni volta che leggo questo passo mi fermo un attimo a considerare proprio la natura di Dio, perché è qualche cosa che ci interessa, perché se non fosse così non saremmo, non avremmo l'aspettativa di meritare il cielo. Allora, le mie viscere, in Geremia 4:19 dice: le mie viscere, io sento un gran dolore. Ho le pareti del mio cuore mi batte in petto. Io non posso tacermi, poiché, anima mia, tu odi il suono della tromba, il grido di guerra. È lui che ha determinato questa, la venuta di questo esercito. Però vedete con quale dolore, che dolore che c'è sotto. Geremia 8,18 ancora. Dove trovare conforto nel mio dolore? Il cuore mi langue in seno. Ecco il grido d'angoscia della figliuola del mio popolo. La terra lontano, l'Eterno non è più, egli più in, l'Eterno non è più in Sion. Il suo re non è egli più in mezzo a lei, perché non hanno, perché mi hanno provocato ad ira con le loro immagini scolpite e con vanità straniere. Là la messe è passata, l'estate è finita e noi non siamo salvati. Per la piaga della figliuola del mio popolo, sta parlando la figliuola del suo popolo, è Israele praticamente, Gerusalemme. Io sono tutto affranto, sono in lutto, sono in preda alla costernazione. Non v'è egli balsamo in Galad, non v'è egli colà alcun medico. Perché dunque la piaga della figliuola del mio popolo non è stata medicata. E soprattutto poi in Geremia 9:1 dice: o fossero pur la mia testa mutata in acqua e fossero i miei occhi una fonte di lacrime, piangerei giorno e notte gli uccisi della figliuola del mio popolo. Cioè, questo è proprio questi passi proprio danno l'idea chiara che essere buoni e giusti allo stesso tempo, dove c'è il peccato, allora c'è un problema di sofferenza. Questo è vero per noi uomini, ma è vero anche per, è vero anche per Dio, perché qui ci troviamo su un terreno fatto di verità, e la verità la riconosciamo perché è il suo terreno, il terreno di Dio. Cioè praticamente noi non possiamo, il Signore per risolverlo questo problema ha dovuto dare il suo figliuolo, perché con la morte del figlio al posto nostro, non ci dimentichiamo che noi oggi ereditiamo, essendo Chiesa di Dio, ereditiamo quello che lui pensava per Israele, lo pensa anche per noi oggi, per qualsiasi peccatore. E quindi per mantenere la sua bontà verso di noi senza scadere dalla sua giustizia perfetta. Quindi lui ha dato il suo figliuolo per questo. Questo è il significato della creazione. Sta proprio all'inizio dell'Apocalisse. Perché poi tutti i capitoli appresso sviluppano le cose scritte in quel libro. Ma quello che quello che è importante soprattutto è quel libro, che c'è stato uno che l'ha potuto aprire, altrimenti la vita stessa non si sarebbe sviluppata. È chiaro il discorso, no? Praticamente quando lui dice io sono la vita, la via, la verità, la vita, stiamo parlando proprio di quell'agnello che è stato l'unico degno di poter aprire quel libro. Ecco, a me il libro, il profeta Geremia, sono le 10. Lo dirò un'altra volta. Volevo dire che il profeta Geremia ci racconta, questa è un'impressione mia, più che anche il profeta Isaia, ci mette a nudo i sentimenti più intimi di Dio. Isaia ci parla della sua potenza, di quello che si è rivelato, e della sua maestà, di quello che sta per fare. Quindi vede Dio dal di fuori, ma Isaia ci vede Dio proprio dal di dentro. Ci racconta proprio le sensazioni del profeta Geremia. C'è un passo quando parla di Efraim che... a me fa uscire qualche lacrima perché perché ci mette a nudo proprio i pensieri di Dio, che sono proprio amore. Il Signore ci benedica.
Amen. Amen.